Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena è The Fox.
Habemus Papam, eminentissimum, ac reverendissimum.
Mister Claudio Ranieri.
Ed è venerdì.
Va bene, sacro e profano,
Ligabue che dice le parolacce.
Qui facciamo un po' un minestrone, lasciamo delle licenze clamorose. Vabbè, comunque,
però,
no, insomma, tutto questo
dire
perché
che...
intanto ciao Stefano.
Ciao, buon pomeriggio, buon maragana a tutti, sì. Ciao Marco. Insomma, è un giorno importante.
Giorno importante.
Chi vive a Roma, credente o non credente, insomma.
Certo.
I romani senza papa un po' si perdono, no? Capisci? Un punto di riferimento.
Certo, assolutamente.
I Ranieri, devo dire che...
Perché c'è un traffico clamoroso.
Mamma mia,
lasciamo stare.
Ieri una cosa. Dicevo, Ranieri assomiglia molto.
Molto. Cioè, guarda che foto, mettiamo.
Ma è, sembra il parente, il fratello.
Io non faccio fatica a capire chi è Ranieri e chi è il papa.
No, minore, cioè, minore. Che c'ha qua 5 anni meno dei Ranieri,
Ho capito,
si porta meglio Ranieri gli anni, però.
È vero, eh.
Però insomma assomiglia molto,
come
simpatico.
Quanti anni c'ha Ranieri, scusa?
74.
74, lui 69. Vabbè,
Ranieri,
Ranieri
è un 51 e lui è un ottimo 50.
C'è una somiglianza, ma forte
55.
Una forte somiglianza. Tanto
sì,
da scatenare un po' di preoccupazione da parte di qualche amico che tu conosci, insomma, che poi magari lo diciamo.
Sì, Cristiano, il nostro amico Cristiano, un abbraccio.
Cristiano, un abbraccio a Cesarini.
Caloroso, affettuoso, non ti preoccupare, non ti allarmare.
No. Dopo ricordo, come sempre, a tutta C dalle 17 alle 18 con Cristiano Cesarini e Lucio Marinucci. Allora, andiamo a presentare coloro che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione. Niccolò Ceccarini, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao ragazzi, ciao.
Ciao Nick. C'ha una somiglianza con Ranieri, pare il Papa, vero? Hai visto tu?
Io credo che se dovesse essere l'anno prossimo, diciamo, un po' più libero dalla Roma, qualche potrebbe far l'inviato per il Vaticano anche Claudio. Diciamo, va a gestire le questioni un po' delicate.
Sì, può mettere, riportare equilibrio, riportare equilibrio.
Esatto, dove c'è qualche problema di natura calcistica da sistemare, mandano lui per rimettere in piedi tutto.
È vero. Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, io sono preoccupato, vi devo dire.
Perché?
Perché il Papa è romanista, e soprattutto perché per la prima volta il Papa è più giovane di me.
Tu sei coetaneo, vogliamo dirlo?
Preoccupa, no,
sì. Non lo vogliamo dire. Coetaneo a Ranieri. Vabbè, però... insomma, di poco, però.
No, un anno in meno di Claudio,
A me preoccupa, caro Daniele, più la prima cosa che hai detto della seconda. Vabbè, vado avanti.
Ma no, però non è vera sta cosa. Dai, Daniele, non diciamo queste cose, perché
aspetta,
magari la racconto io.
Aspetta, te la faccio raccontare al volo. Massimo Bonanni, buon pomeriggio.
Ciao Massimo, non ti preoccupare pure tu.
Ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Sono un po' più preoccupato perché ti vado da Roma.
Vabbè, come la vuoi raccontare questa cosa proprio
brevemente? Lui è venuto a studiare nell'82-83, sì, diritto canonico
qui a Roma.
Ha visto la città tappezzata di giallo rosso, ha chiesto: ma che cosa sta succedendo? Padre, la Roma ha vinto lo scudetto. Ah, che bella, simpatica questa squadra, l'ha presa in simpatia.
Certo.
Ma adesso però non diciamo che adesso sì, che padre Pagano, che sta a Firenze tra l'altro, dove sta Nick, ha detto che Roma-Fiorentina era contento della vittoria della Roma. Però insomma sono racconti che padre Pagano si poteva pure sta zitto,
esatto,
invece di,
sarebbe magari stato meglio,
esatto. Però non è tifosissimo, si ha preso in simpatia perché è venuto a studiare nell'82-83, ha visto Roma tappezzata per 7 giorni di giallo rosso. Ma che succede?
Sono 7 giorni.
Posso fare una battuta?
Vai.
Siccome voglio dire la contenta e la vittoria con la Roma alla Fiorentina, ci voleva dare una spintarella per battere il Siviglia, no? Il Betis.
Lo so, caro Nick, ci voleva una
spintarella,
ci voleva uno spintone lì, perché mi sembra...
Ho capito, però aveva tutti questi pensieri, no? Voglio dire, che era contento che aveva vinto la Roma con la Fiorentina, visto che comunque, no, bisogna sempre fare del bene a tutti. Io speravo che ci desse una mano anche per quanto riguarda la partita col Betis, invece niente da fare, vabbè.
Dai, rimaniamo un attimo su questa partita, che ieri sera, insomma, purtroppo Nick sfuma la finale per la Fiorentina di Palladino. Mi dici come si stanno vivendo queste ore a Firenze?
Ma insomma, c'è grande dispiacere, perché francamente la Fiorentina aveva tutto per poter centrare questa terza finale consecutiva di Conference League, che poi naturalmente poi alla fine uno pensa, certo, se devo perdere la terza finale di fila preferisco uscire in semifinale, no? Uno guarda il bicchiere mezzo pieno in questo senso, anche se poi c'è grande amarezza perché comunque la partita è stata in bilico fino all'ultimo. Devo dire che il Betis mi ha impressionato, perché comunque è una squadra
più forte,
che gioca,
ragazzi,
veramente bene a calcio. Manuel Pellegrini è un allenatore di grande esperienza, si vede, si percepisce, si sentiva, e purtroppo è andata così, nel senso che è cominciata male, l'hai raddrizzata e poi ti sono venuti a mancare alcuni giocatori che purtroppo in queste partite non puoi permetterti di non avere.
Chi ti ha deluso maggiormente, Nick?
Guarda, allora, io non posso criticare per esempio Ken perché ha fatto una stagione straordinaria. Però è chiaro che un giocatore come lui ti può dare, cioè in queste partite qui ti può dare una mano, Gudmundsson un altro che ti può dare una mano. Purtroppo, voglio dire, questi io a Ken mi sento di assolverlo a prescindere, perché ha fatto qualcosa in questa stagione.
Io sono d'accordo, sì.
Anche se ieri non è stato un grandissimo Ken.
Purtroppo è arrivato a questa partita con un po' di situazioni che gli sono accadute.
Esatto.
No?
Io Ken lo assolvo. Assolvo meno Gudmundsson e per certi versi anche un po' meno Fagioli, perché sinceramente questa era una partita nella quale un giocatore come lui poteva essere determinante, ma l'ho visto anche nervoso al momento del cambio, eccetera. E ti devo dire che ho parole di elogio solo diciamo di quelli di un certo peso, no? Quelli che poi ti fanno la differenza. Cosa vuoi, cioè Gosens, cosa gli puoi dire a Gosens più di quello che ha fatto? Cosa gli puoi dire a De Gea più di quello che ha fatto? Che ha salvato il risultato almeno 3-4 volte. Cioè loro ci sono stati, qualcuno meno, però poi alla fine io credo che il Betis
abbia meritato.
E non gli puoi dire nulla.
No, non si può dire nulla, hai ragione. Voglio sentire. Sì, no, Stefano, vengo anche da te così.
No,
poi
detto tutto, condivido tutto Vito, quello che hai detto.
Più forte, dai.
Sì, quella diciamo più scaltra, più esperta, no? Cioè nel volume di una partita Isco e Anthony, voglio dire, li senti, anche lo stesso Lo Celso, hanno una personalità, anche se è uscito Cardoso, un altro giocatore importante, Bartra dietro non è uno qualsiasi, insomma, voglio dire, c'è una squadra importante, Betis, c'è un allenatore importante, e forse ecco nel tratto diciamo finale della partita in cui si decideva tutto, Pellegrini ha indovinato tutto e Paladino ha sbagliato tutto.
Però è anche vero, punto. Stefano, che i cambi, guarda, io
so,
alla però, una parte lo assolvo,
Colpani, io no.
Da una parte io Paladino lo assolvo e da una parte, tra virgolette, non ho capito alcune cose. Però
Colpani e Zaniolo me li devi spiegare.
Sì, no, più che altro però bisogna chiedere a loro come mai...
Lo so, ho capito, però Nick, quando non c'hai benzina non puoi giocare quei tratti significativi della stagione. Cioè Zaniolo si è fatto pure buttare fuori i partiti, espulso dopo... Cioè voglio dire...
E io ti dico, Stefano,
ha svuotato il centrocampo, ha messo Palma, ragazzino 2006, andava lì via come... ha fatto affetta alla Fiorentina, 3-4 contropiede, no, non si fa, dai.
E io ti dico anche un'altra cosa, che allora io l'ho visto Gosens stremato, non ce la faceva più ed era stanco, non so, e ti dico, non so se lui ha chiesto il cambio e se magari era la cosa giusta, voglio dire, non so com'è andata, però io gli avrei chiesto, Robin, anche da fermo, te ne sei uno che su una punizione, voglio dire, un calcio d'angolo, come è stato il giocatore più pericoloso di tutta la partita della Fiorentina, io almeno fino al primo tempo supplementare, cioè, visto che l'ha levato al 95esimo, l'avrei levato al 105esimo, cioè almeno tutto il primo tempo supplementare, però si parla bene, non sapendo.
Sì, sì, certo.
Si parla bene, non sapendo. Però ecco, un giocatore così, che visto anche dalla panchina come guidava la squadra a livello di personalità, averlo in campo, Stefano, anche...
No, certo, però secondo me non mi hanno convinto, ecco. Poi siamo sempre seduti, comodi, belli, però insomma dobbiamo dire anche qualcosa. E allora diciamo che Paladino magari ha pagato un'esperienza anche per lui, una cosa nuova, gestire anche i supplementari, una semifinale importante europea. Pellegrini ha dimostrato, cioè voglio dire, ha ragione Marco, cioè il Betis già è forte di suo.
Poi, ci metti
poi dopo togli, metti Colpani e Zaniolo, ciao.
Arrivederci.
Cioè, ma non perché non sono pronti per fare questi minuti importanti.
Ma questo dimostra... Bonanni!
Beh, però Zaniolo, Stefano, un giocatore che queste partite qui, vuol dire, le conosce, no?
Sì, le conosce, però mi sembra che quest'anno tra di qua e di là, tra Atalanta e Fiorentina, non è che stia facendo cose.
Tre anni che è un po' sta andando.
Massimo Bonanni.
Beh, sicuramente c'è il grande dispiacere, perché la Fiorentina
io mi aspettavo potesse arrivare a disputarsi la finale. È un peccato, perché poi comunque alla fine con il Betis era una partita che si equivalevano le due squadre, probabilmente il Betis ha qualcosina in più, però la Fiorentina io me la immaginavo a giocarsi la terza finale consecutiva. E mi dispiace perché poi ieri, ecco, potevi fare probabilmente qualcosina in più, però davanti a sé aveva una squadra che aveva tanta qualità, tantissima qualità.
Fronte offensivo soprattutto, ragazzi.
Sì, aveva tantissima qualità e insomma non tutti possono avere giocatori così importanti. Poi ancora lo stesso Isco è un giocatore che sposta tanto gli equilibri, soprattutto in queste partite. E quindi c'è il dispiacere che non si è arrivati fino in fondo, ma c'è la grossa consapevolezza comunque di aver fatto un percorso in Europa molto importante, ed ora gli aspettano le ultime partite in campionato per cercare di dare un senso ancora più positivo a una stagione che secondo me comunque rimane una stagione positiva. E lo dice anche il fatto che gli hanno rinnovato il contratto a Palladino. Se non fossero stati contenti del lavoro dell'allenatore, probabilmente avrebbe cambiato.
Su questo credo che non, insomma, è stato, non abbiamo commentato, no? È stato proprio anche un messaggio che ha inviato a tutti. Daniele ci scrivono, ad esempio, Colpani è uno dei giocatori più sopravvalutati mai visti, come fa a giocare in Serie A?
Guarda, francamente quando giocava nel Monza con Palladino era piaciuto molto, insomma, sì. È sembrato un giocatore che avesse personalità, segnava gol, insomma, risolveva le partite, evidente.
Daniele?
Più grande delle sue possibilità, questo non lo so, magari l'anno prossimo farà un campionato straordinario. Detto questo, io credo che sia normale la delusione, perché tutto sommato la Fiorentina avrebbe anche potuto passare questo turno, ma credo che alla fine sia passata la squadra migliore nell'ambito delle due partite, voglio dire. Betis Siviglia, come avete detto tutti, poi ha qualcosa in più a livello di esperienza, a livello di qualità, quindi nulla di cui meravigliarsi, secondo me. Ecco, per quanto riguarda invece Zaniolo ormai secondo me è un ex grande promessa, non dico un ex giocatore, ma faccio fatica a immaginare che possa trovare ancora una squadra di alto livello, francamente, perché non vedo dove possa giocare, soprattutto per i suoi atteggiamenti francamente inspiegabili.
Allora, c'è questa news che prendo al volo da tutto Mercato Web, perché si parla di 2 mesi di stop per Lorenzo Pellegrini. La stagione con la Roma termina in anticipo. Durante l'allenamento di ieri, appunto, il capitano della Roma si è fermato per un serio problema muscolare. Dopo i primi esami effettuati non arrivano buone notizie, c'è infatti l'interessamento del tendine con conseguente stagione finita per il centrocampista, che sarà costretto a 2 mesi di stop.
Ma è una stagione maledetta.
Tra l'altro Marco, sì. È veramente una brutta tegola per quanto riguarda la Roma, ma dovrà fare degli esami strumentali, quanto ho capito, anche Ken, che ieri nell'ultimo allungo ha avuto un problema fisico, per cui la Fiorentina, che si gioca l'Europa in queste 3 partite finali, speriamo bene, ecco, che non ci siano problematiche, perché Ken non sta bene, quindi vediamo che cosa succede, ecco.
Sì, anche questo da considerare. Vabbè, vediamo poi dopo parleremo anche di questa Pellegrini, ormai è veramente una stagione proprio che tra quello che
finita nel peggiore dei modi, già aveva delle difficoltà, insomma, con Ranieri a trovare poi un posto, e quindi mi spiace per lui, però deve reagire e magari, non lo so, adesso col nuovo allenatore cosa sarà. C'è un altro anno di contratto, no, credo, Nick, con la Roma.
Sì, ora vediamo,
vedremo un attimo.
Senti Nick, invece ti voglio chiedere una cosa, perché la prendo anche diciamo così sempre da tutto Mercato Web, ne abbiamo parlato ieri, perché questa indiscrezione ha cominciato a circolare. Voi oggi ad esempio su tutto Mercato Web si scrive: De Bruyne intrigato dal progetto Napoli, la moglie è già stata in città, la trattativa, diciamo, procede, insomma si va avanti, c'è questo tentativo di portare questo giocatore a Napoli, un'offerta biennale con opzione per un terzo anno.
Guarda, io ci vedo in questo, secondo me il Napoli potrebbe anche fare a meno di De Bruyne, a mio avviso, no? Voglio dire, non è che il Napoli dell'anno prossimo, se ha De Bruyne, se non ha De Bruyne non può giocare la Champions, non può fare nient'altro, perché insomma giocatori importanti ce ne sono in circolazione secondo me col budget che hanno a disposizione. Però secondo me questo è un messaggio a Conte, questo è un messaggio bello, chiaro, è un telegramma a Conte. Io ti prendo De Bruyne, io ti piglio quelli forti, quelli di esperienza, quelli che piacciono a te, quelli che naturalmente ci fanno vincere subito. Secondo me questa è proprio un messaggio.
Ci legge un messaggio a Conte, la vedete anche
secondo
voi così?
Questo è proprio un messaggio chiaro a Conte, come dire, io non so se tu hai dei dubbi, Antonio, però io, guarda, ti prenderò il sostituto di Kvaratskhelia, ti prenderò un grande centrocampista, pensa a De Bruyne, se poi posso ti piglio anche un altro attaccante, cioè pensaci bene, ecco, perché poi tanto, voglio dire, i contratti ci sono e sappiamo poi quanto i contratti sono importanti e quanto si debbano rispettare, assolutamente sì, ma allo stesso tempo se poi uno no ha dei dubbi, secondo me non è mai positivo proseguire la storia. Però per me questo è un messaggio a Conte. E poi allora rifaccio, guarda, scusami, fammi dire una piccola cosa sulla Fiorentina, tornando un attimo indietro, perché ieri questa partita l'ho rivista e sentivo che tu dicevi del rinnovo, no, di Palladino. Ora qui magari Massimo non sarà molto d'accordo con me, però dopo 45 partite vedere una squadra che in mezzo al campo, se si muove Dodò un attimo, allora gli do la palla, se si muove così gli do la palla, lancio.
C'è la grande fiducia di Ceccarini verso Palladino?
No, io ho visto un...
Tu non gliel'avresti rinnovato, dai, parliamoci fuori dai denti, dai.
Mi dispiace, no, perché la gestione, io l'ho detto altre volte, a me è più dispiaciuto, al di là dell'eliminazione, è più dispiaciuto vedere un'estemporaneità piuttosto che un'organizzazione totale.
Ok, allora aspetta, siete d'accordo, Stefano? Ieri noi abbiamo parlato di questa cosa, l'abbiamo interpretata come un segnale positivo. Beh, invece vedi, Nick
no, segnale
dice...
positivo è stata una scelta di calcio, l'ha detto anche Nick. Nick, la Fiorentina ha fatto una scelta di calcio indipendente. Adesso non cambiamo perché la Fiorentina è uscita.
Però
possiamo giorno dopo, sì, è vero che possiamo cambiare opinione, ma non il giorno dopo.
Il giorno dopo mi sembra insomma un po'.
Aspettiamo un attimo almeno, voglio dire, no.
È fatto benissimo.
No, perché nel senso, è una scelta di calcio. Poi quello che dice Nick, secondo me ci sono delle verità, cioè voglio dire, nessuno toglie a Palladino magari la bravura, l'abilità di fare questo mestiere, deve fare ancora esperienza e deve magari capire per alcune cose, insomma, deve decidere una via. A volte è un po' titubante su alcune cose, però complessivamente mi sembra un buon allenatore. La Fiorentina ritengo una squadra buona, che può migliorare. Io credo che gli sforzi della società ci siano stati. Poi adesso oggi a Firenze, un po' come succede a Roma e in altre parti,
è il giorno della,
contestazione, esatto, della critica, non dico a prescindere. Però l'amarezza è tanta. Io direi che invece, secondo me, rispetto allo scorso anno, il Betis, Siviglia, il Chelsea, cioè, è un tratto da Europa League e non tanto da Conference League. Quindi è noi che facciamo, accoppiamo le semifinali e le finali di due anni fa.
Sono due cose differenti.
È come se tu fai pesi piuma e affronti Holyfield. Betis Siviglia mi sembra una cosa un po' nei paraggi dell'Europa League, non tanto una cosa.
Allora ci scrivono al 331-8200-213. Daniele, vengo da te. Dice: secondo me, ragazzi, la Fiorentina poteva benissimo passare. La partita è cambiata quando Palladino ha tolto Adli e Fagioli in mezzo al campo, no, non ha più tenuto.
Adli ha fatto bene a cambiarlo, perché tempo di Adli non è stato certo un buon primo tempo, quindi lì io condivido.
Io non avrei tolto, però vabbè, questo è il mio pensiero.
No, a me mi è sembrato.
Aspetta, voglio sentire anche Daniele. Daniele,
sulla Fiorentina o su De Bruyne?
No, tutte e due, dai, così chiudiamo un po' il discorso. Dai.
Sulla Fiorentina gli hanno rinnovato il contratto, vuol dire che credono in lui, altrimenti, al di là dei risultati, penso non l'avrebbero rinnovato. Dopodiché si può criticare, può anche sbagliare delle scelte in una partita, per carità. Se fosse stato per te, Nicolò, sicuramente non l'avrebbero rinnovato il contratto, è assolutamente legittimo.
Io io ti dico questo, Daniele, io sinceramente, siccome c'ho l'opzione, e anche se c'ho l'opzione glielo posso allungare a prescindere, chiudiamo la stagione, ti porti il sesto posto? Ma, Raffaele, io ti fa un premio, ma te lo faccio quando sono arrivato in fondo.
No, sei stato chiaro, tu lo mettevi sotto, diciamo, osservazione sul resito finale. Vai, Daniele.
Guardate, secondo me aver rinnovato il contratto il giorno prima della partita col Betis Siviglia è stato segnale alla squadra, a mio avviso.
Pure per me.
Speravano di avere ovviamente una risposta immediata, così non è stato, purtroppo. Pazienza, però secondo me la scelta, se avevano deciso di andare avanti con lui, la scelta del momento è stata giusta, è stata perfetta, perfetta secondo me. E per quanto riguarda De Bruyne, secondo me sarebbe un bel colpo, perché è vero che fra un po' compirà 34 anni, ma è un giocatore di grandissima qualità, di grandissima esperienza. Ora quest'anno ha avuto un po' di problemi fisici, è stato fermo abbastanza, però se sta bene, ragazzi, uno può fare la differenza in qualunque partita, insomma, quindi può essere anche questo un segnale a Conte. Sarebbe comunque secondo me un buon acquisto, dopodiché è chiaro che il Napoli non potrebbe accontentarsi di De Bruyne per affrontare la Champions League, ma avrebbe bisogno di altri 4-5
certo,
certo. giocatori.
Lo ritiene un gran colpo, volevo chiedere anche a Bonanni e in Pallomeni. Bonanni, lo anche tu un gran colpo, oppure sarebbe meglio andare verso altre situazioni?
No, sicuramente sarebbe un colpo importantissimo, insomma, uno dei giocatori più forti d'Europa, seppur non ha disputato quest'anno una delle sue stagioni migliori, ma è e rimane uno dei centrocampisti offensivi più forti in Europa, quindi secondo me sarebbe un grandissimo colpo, sarebbe un colpo tra virgolette alla Conte, nel senso che a lui servono giocatori pronti per puntare a vincere nell'immediato e non nel provare a costruire qualcosa che poi vada avanti negli anni, perché sappiamo tutti, vedendo lo storico del mister, che lui 2, massimo 3 anni e poi dopo deve comunque trovare altri stimoli, trovare situazioni nuove, quindi secondo me è un acquisto azzeccatissimo se mai dovesse andare in porto.
Stefano?
No, senza dubbio è un grande giocatore, però io mi interrogo sul fatto che servono 50 milioni lordi. Non lo so, fate voi. Non mi sembra una cosa...
Tu dici con l'ingaggio?
Allora, parametro zero? So.
È un parametro zero,
prende 20
sì.
milioni l'anno.
Tu dici, lordi, a meno che non si abbassa l'ingaggio lui.
Sono 50, tu gli fai 2 anni di contratto, sono 50 milioni che ti partono, non lo so.
Poi io, per il terzo,
Quindi, no, non lo so, auguri, in bocca al lupo. Lo spogliatoio, secondo me, alla fine è tipo Maradona o Messi o Yamaha che fa la differenza in ogni partita, secondo me no. E se la mattina ti svegli, magari questo ci mettete 4 mesi, cioè... Gli equilibri, lo spogliatoio, cioè sì, te giri un attimo, De Bruyne, sì, quanto guarda, 2 milioni netti ti arriva un bonifico e 2 milioni al mese, oh, netti. Non è che sei Maradona,
Sì.
Attenzione.
No,
sì. No, dico, sì, quello sì. No, dico, voglio dire, capisci? Non è la differenza.
No, io sono d'accordo.
Non è che arriva Mbappé, adesso voglio dire che non sta facendo quella differenza neanche. Sta facendo così.
Per me è un discorso che ci può stare tutto.
Bisogna stare attenti, perché sennò fai un'operazione Cristiano Ronaldo, squassi tutto, sfasci tutto. Chi arriva? De Bruyne, che deve essere titolo di coda. Diciamoci la verità. Ma sto De Bruyne, se viene a Napoli, c'ha sta fame? Sì, ce la potrebbe pure avere. È un giocatore formidabile, però insomma, vai a spendere una barca di soldi per un giocatore che. Te la fa la differenza? Sì, ma non come Yamal, come tu ti arriva Higuain e fa 40 gol, ecco. O no? Quante cose ha Higuain a Napoli?
Però
30? All'epoca?
Vabbè, insomma, voglio dire.
Aspetta, c'è Daniele che vuole replicare. Vai Daniele, vai.
Sì, allora, la domanda era se De Bruyne sarebbe stato un acquisto giusto e non abbiamo parlato di cifre. Se le cifre
bravo Daniele. Queste, giusto? Sì, per il gioco alla candela.
Queste, uno si fa delle domande.
Vada da 1 milione netto al mese a uno che mi fa fa 10 gol, 15, fa il rendimento di Mertone. Perché De Bruyne è sta roba qua, Te crede che arriva e fa 35 gol, 25 assist, a meno che non mi sorprenda.
Allora, se lui abbassa le pretese,
non ha mai giocato quest'anno Guardiola, il suo pupillo non ha fatto mai giocare, c'è un motivo, ragazzi. Andiamo un po' a scandagliare, a indagare perché questo qui non ha mai giocato, sì, ha avuto problemi, ma perché non hanno rinnovato il contratto? Lui ha dichiarato ultimamente, ci sono rimasto male che il City non mi ha proposto il rinnovo del contratto. E chi è che comanda il City? Guardiola, che l'ha scaricato, ragazzi, o no?
Sì, però la situazione del City è diversa da quella del Napoli.
Siamo d'accordo, ma è un giocatore formidabile, centrale della storia del City negli ultimi anni, è stato scaricato.
Sì, ma certo, ma evidente, ma perché il City deve ricostruire una squadra.
Sì, ma nemmeno gli hanno proposto, hanno fatto il gesto formale, Daniele, di dire Kevin, allora non gli hanno teso neanche la mano.
Ma
si sono girati dall'altra parte.
4 anni il City cambia volta pagina, è giusto che volti pagina.
Sì, c'è modo e modo per voltare pagina però, Daniele. C'è modo e modo per voltare pagina a livello formale, dal punto di vista formale sono stati molto, non dico mai educati, perché mi sembra eccetera, però il City ha detto ciao, vatti a trovare un'altra squadra.
Guardiola è questo, d'altra parte sa che la sua permanenza.
Complimenti, sono abbastanza deludente però il tutto, abbastanza molto deludente.
D'altra parte il calcio è questo, non ci meravigliamo.
No, però le perplessità di Stefano secondo me ci stanno.
Assolutamente sì, cioè se lui deve guadagnare 50 milioni Lordi. Lordi in due anni, francamente, al posto del Napoli, mi farei delle domande.
Cioè, quando arriva Yamal, sei zitto. Arriva Messi, stai zitto. Arriva questo, guadagna 7 volte, che ne so, Lukaku, 7, 6, 5, fate voi. No, guarda che pesa dentro lo spogliatoio, chiedi a Bonanni se ne sono
spogliatoio. No, no, ma è vero.
Spacchi. Perché vabbè, Cristiano Ronaldo non ha spaccato
la Juventus. Sì, però Cristiano Ronaldo ancora faceva la differenza, diciamo questo.
Pazzo, sì.
Insomma, i suoi gol li ha fatti,
vabbè,
no?
In Serie A, ho capito, uno come lui segna dappertutto.
Tu dici, però non ha portato la Champions, che era quello che doveva fare.
Che ha fatto la differenza?
No.
Come l'ha fatta questa differenza?
Ha vinto quello che vinceva pure senza Ronaldo.
Ha rovinato il bilancio della Juve,
su
ragazzi.
Questo sono d'accordo. Allora, fermiamoci un attimo, Nick. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, così ci fermiamo e ti liberiamo.
Io guarda, sono curioso, siccome lui parla di 50 milioni lordi.
No, ma fatto, beh, 20 milioni di sterline parlavano.
Io sto cercando di capire effettivamente quanto potrebbe costare questa operazione. E ancora non sono riuscito ad arrivare alle cifre. Mi sembra che quei soldi non gli daranno mai.
Ma io parlo da quello che percepisce il calciatore, Nick.
Sì.
No, no, poi sai, avendo guadagnato così tanto, è un po' su quell'operazione un po' alla Bighea, no? Voglio dire che ti hai guadagnato talmente tanti soldi.
Se rinuncia, si appiattisce. No, quello è un altro discorso. Certo. Però se lui deve confermare i soldi che prende, mi sembra un'operazione folle.
Esatto. No, infatti, però ora guarda, ci stavo lavorando perché fai, ragazzi, sai come al solito.
Se le cifre cambiano, ben venga. Anzi, un'operazione al contrario, fantastica.
Mi devo fermare che sono un po' in ritardo, ragazzi. Allora faccio subito i pronostici di Nick. Lazio Juve, Nick.
Questa è una partita difficilissima da io dico 1-1, ma secondo me non è un risultato serve a nessuno. L'1-1.
Verona-Lecce.
Verona-Lecce 1-1.
1-1?
Sì.
Empoli-Parma.
Se l'Empoli non vince è finita, quindi 2-1.
2-1. Bene, mi fermo qua, poi gli altri li facciamo dopo. Nick, grazie come sempre, ci sentiamo lunedì. Un abbraccio,
ciao, Nick.
Break perché dobbiamo recuperare qualche minuto, torniamo subito.